Santa Madre del Salvatore, prega. Mi permetto di presentare da qui il nostro relatore di questa sera, il primo dell'anno 2008, padre Denis Maria Sayarai, dei Servi di Maria, professore alla Pontificia Facoltà Teologica Mariano, giovane professore, che ha studiato e sta ultimando i suoi studi al Pontificio Istituto Biblico, quindi in campo biblico ed esegetico. Nella catena di quest'anno, 2007-2008, Maria, maestra e modello a servizio della parola, una catena che anticipa in certo modo e ci prepara alla 12ª Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi, che avrà luogo nel prossimo ottobre 2008, ed è appunto sul tema Maria e la parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa. In questa linea il centro è la parola di Dio, e quest'anno, di sabato in sabato, vogliamo quasi scandire la presenza della parola di Dio. Naturalmente, per parola di Dio io vorrei che non pensassimo solo le parole pronunciate personalmente da Dio sul Monte Sinai, anche, o quelle di Gesù pronunciate sul Monte delle Beatitudini, anche. Ma io penso che il Magnificat, canto della Vergine, sia parola di Dio. E penso che le nozze di Cana, ciò che ha detto la Vergine come ultima consegna a tutti noi, fate qualunque cosa egli vi dica, tutto quello che vi dirà, fatelo, sia parola di Dio, sulla bocca della Madre di Dio. Perciò vedete, la parola di Dio non è un'astrazione, filtra anche attraverso le bocche umane e le situazioni umane. Dio parla attraverso gli strumenti, ma è Dio che parla. E come ieri ha parlato con i profeti, così oggi ha parlato a noi nel Figlio, lettera agli Ebrei, ma ha parlato anche attraverso gli apostoli, e le lettere degli apostoli sono parola di Dio, e gli insegnamenti degli apostoli contenuti negli Atti sono parola di Dio. E quindi abbiamo una specie di dar voce a Dio, dei suoi strumenti ispirati dallo Spirito Santo. E questa sera abbiamo la gioia di poter sentire una di queste parole, che non sono soltanto voci, ma sono fatti ed eventi diventati voce, insegnamento, diventati proposta e quindi diventati scuola di sapienza divina per noi. Il padre Denis ci intratterrà questa sera sul tema fate quello che vi dirà, ma con una prospettiva o una ascendenza veterotestamentaria. Guardare oggi, ma per capirlo saliamo indietro, ascendiamo i tempi e i secoli e riportiamoci ad altri eventi, ad altri momenti, e insieme compongono tanto quelli che ascoltiamo oggi quanto quelli che ricordiamo di ieri l'unica eterna parola di Dio. E allora il tema, fate quello che vi dirà, memoria e attualizzazione dell'Antico Testamento. Io ringrazio il padre Denis per volerci partecipare il tema del suo quotidiano studio e diventare lui stesso, non parola di Dio perché è chiusa con gli apostoli, ma diventare lui stesso portavoce della parola di Dio, esegeta di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Grazie per aver accettato, grazie Padre Denis per essere con noi.
Ringrazio di cuore Padre Ermanno Toniolo che mi ha dato questa opportunità di fare questa conferenza e parlare su Maria nelle nozze di Cana. È un brano così bellissimo e molto importante da meditare e mettere in pratica nella nostra vita. Un grazie profondo anche alle sore, alle figlie della Chiesa che si sono dedicate al servizio della Madonna in questa chiesa e anche in altri vari posti che loro fanno questo servizio alla Madonna. Allora, vediamo il tema del nostro incontro. Fate quello che vi dirà. Memoria e attualizzazione dell'Antico Testamento è un tema abbastanza difficile da trattare, ci vuole molto tempo, abbiamo solo 50 minuti. In questo breve tempo breve noi non possiamo approfondire veramente questo versetto così bellissimo. Cercheremo di fare ciò che possiamo. Comunque avete lo schema nelle vostre mani, che è il foglio che abbiamo distribuito a voi, potete seguire lo schema che vi aiuterà a seguirmi. Iniziamo leggendo questo brano, anche se noi abbiamo ascoltato tante volte questo brano, meglio sempre leggere, ogni volta che noi leggiamo un brano abbiamo un nuovo prospettivo, sempre impariamo di più. Ecco, ascoltiamo adesso questo brano del Vangelo di Giovanni, capitolo 2, i primi 12 versetti. 3 giorni dopo ci fu una festa di nozze in Cana di Galilea e c'era là la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Essendo venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli dice: «Non hanno più vino». Le dice Gesù: «Che vi è fra me e te, o donna? Non è ancora venuta la mia ora?» Sua madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà». C'erano là 6 giare di pietra per la purificazione dei giudei, capaci da 2 e 3 metri ciascuna. Dice loro Gesù: «Riempite le giare di acqua». Le riempirono fino all'orlo. Dice loro: «Ora attingete e portatene al direttore di mensa». Essi ne portarono. Come il direttore di mensa ebbe gustata l'acqua divenuta vino, chiama lo sposo e gli dice: «Tutti presentano da prima il vino buono e poi, quando si ebbrilli, quello scadente. Tu hai conservato il vino buono fino ad ora». Questo inizio dei segni fece Gesù in Cana di Galilea e rivelò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo fatto, discese a Cafarnao lui, sua madre, i fratelli e i suoi discepoli e rimasero là non molti giorni. Questo episodio di Cana che abbiamo appena ascoltato è un testo a prima vista così molto semplice e di carattere narrativo che ci comunica la rivelazione di Gesù. Ma in realtà, se noi leggiamo il brano e meditiamo e leggiamo anche altri commenti di questo brano, noi veniamo a sapere che non è così semplice. In realtà ricco di significato teologico, è apparentemente così semplice, ma abbastanza difficile e complesso da interpretare. Però qui non c'è niente da meravigliarsi di questo fatto, perché in quanto la Bibbia è la parola di Dio, ecco, ha dimostrato sempre questo problema. Allora, noi come proseguiremo questa nostra riflessione di questo brano, di questo versetto Giovanni 2,5? Come indicato nel titolo di questa presentazione, la nostra riflessione proseguirà profondamente alla luce dell'Antico Testamento. Allora, forse qualcuno potrebbe pensare che se Maria non è una donna dell'Antico Testamento, perché meditare questo versetto alla luce dell'Antico Testamento? Perché vogliamo, anzi, dobbiamo riferirsi all'Antico Testamento per capire meglio queste parole di Maria? Non basta affidarci agli autori del Nuovo Testamento? Gli evangelisti, partendo dalla massima rivelazione dell'evento pasquale, loro hanno sempre capito il mistero di Gesù. Il mistero pasquale sembra nell'ambito del Vetro Testamentario. L'Antico Testamento mette luce a capire il Nuovo Testamento. Gli scrittori del Nuovo Testamento sempre fecero ricorso anche alle scritture dell'Antica Alleanza per capire meglio il messaggio di Gesù. Per esempio, la stessa cosa fece Gesù risorto quando, ponendosi al fianco dei due discepoli di Emmaus, ecco, mentre camminavano in viaggio, Gesù li accompagnò e disse loro: cominciando da Mosè e da tutti i profeti, egli spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Ecco, faceva capire a loro, sempre facendo riferimento all'antico alleanza, l'antica alleanza. E altrettanto egli fece apprendo a tutti i discepoli riuniti a Gerusalemme, diceva loro: sono queste le mie parole. Cioè, sto leggendo Luca 24, 40, 44, 45. Sono queste le parole che vi dicevo quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro mente nell'intelligenza delle scritture. Ecco, Gesù stesso diceva ai suoi discepoli che per capire il mistero pasquale dovevano fare ricorso ai salmi, ai profeti, agli scritti dell'antica alleanza, ecco, in stretta connessione con la persona del risorto. La Chiesa cristiana del primo secolo, fin dall'origine, cominciò a interrogarsi anche su Maria di Nazareth, alla luce dell'Antico Testamento, per capire meglio la persona di Maria. Il suo ruolo e la sua identità viene chiarito quando noi facciamo ricorso all'Antico Alleanza. Ecco, come suggerisce il nostro titolo del questa conferenza, faremo ricorso all'Antico Testamento, soprattutto all'alleanza antica che Yahweh fece con il suo popolo Israele. Prima di approfondire questo versetto, leggiamo questi tre versetti, cioè 3, 4, 5 di questo brano, che spiega anche l'azione di Maria nella manifestazione di Gesù. Versetto 3 dice: la madre di Gesù gli dice: non hanno più vino. Le dice Gesù: che vi è fra me e te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora. Sua madre dice ai servi: fate quello che vi dirà. Ecco, in questi tre versetti noi leggiamo come Maria si comporta durante questa nozze di Cana. La mancanza di vino determina una situazione imbarazzante in una festa di matrimonio. Ecco, la madre di Gesù non solo è stata menzionata per prima, nel versetto primo, ma anche per primo prende l'iniziativa nel segnalare la mancanza del vino. Sembra che la madre di Gesù non sia solo una invitata, ma anche veglia sul buon andamento della festa. La madre di Gesù, in un certo modo, è l'origine del miracolo. Ecco, ora riflettiamo la parola di Maria nel versetto 3, non hanno più vino. Ma qui il testo non è abbastanza molto chiaro, non hanno più vino, perché siamo incerti se intendere queste parole di Maria come una semplice segnalazione di un fatto, di quanto sta accadendo, oppure queste parole sono come una domanda, una richiesta, una domanda vera e propria di un intervento miracoloso che Maria chiede al suo figlio. Ecco, Maria non chiede a Gesù, fai un miracolo, semplicemente riporta al suo figlio il fatto che non avevano più vino. Ecco, qui noi dobbiamo capire una cosa importante, che Maria sapeva benissimo che presentando la situazione, il suo figlio certamente interverrà a fare un miracolo, perché Gesù, il suo figlio, era colui che aiuta qualunque sia in una difficoltà, in una mancanza, e in bisogno. Poi, andando ancora più avanti al versetto 4, che c'è fra me e te, donna? Non è ancora giunta la mia ora. Questa risposta di Gesù a sua mamma viene molto discussa, perché se vediamo le varie versioni della Bibbia, voi potete vedere che le traduzioni sono varie, molteplici. Ogni versione ha una traduzione diversa dall'altra. In greco questa espressione idiomatica ti emoi kai soi, letteralmente traducendo, la traduzione sarebbe che vi è tra me e te, o donna. Allora, questa traduzione letterale non significa niente, non ci dà nessun messaggio. Cosa c'è tra te e me? Ecco, traducendo così letteralmente, soprattutto i protestanti dicono che questo è un testo antimariano. Gesù stesso non voleva un rapporto intimo, un rapporto di figliolanza con la sua mamma. Invece noi dobbiamo capire una cosa qui, che il problema è che si può capire in tutti i due sensi, tanto nella letteratura greco-romana che in quella semitica, di per sé può esprimere accordo o disaccordo tra due o più persone. Se noi vediamo questa espressione in tutta la letteratura greca, romana, può essere capito meglio. Accordo, cioè, chi vi è fra me e te che non sia comune? Vuol dire che noi abbiamo tutto in comune fra noi, no? Consenso pieno. Si può capire questo versetto anche nel senso di disaccordo, cioè, che vi è di comune fra me e te? Vuol dire una negazione di rapporto. Non c'è niente che è comune fra me e te. Ecco, allora, come capire questo versetto? Noi dobbiamo leggere che dicono altri esegeti, soprattutto Ignace della Poterì, un professore è anche stato rettore al Biblico anni fa, commenta che non vi è alcuna traccia di ostilità in queste poche parole, nemmeno alcun rimprovero, contrariamente a quanto hanno pensato talvolta i padri greci. Dicendo a sua madre, che c'è tra te e me, donna, Gesù lascia intendere che egli si pone su un piano diverso, da quello di Maria e in un'altra prospettiva. Questa pensa ancora al vino della festa, ma Gesù non pensa al vino alla festa, ma pensa ormai alla sua missione messianica. Pensa a un piano diverso di quello della sua mamma. Ecco, molte volte in San Giovanni si ripete una situazione del genere così, ambiguo, sono da interpretare in doppio senso. Quindi anche qui dobbiamo capire che secondo la risposta di Gesù, Gesù vuole che noi abbiamo tutto in comune, è un consenso pieno. Quindi c'è anche un'esegeta stramare che insegna al Pontificio, alla Facoltà Marianum, ha scritto un articolo in cui difende, propone che la traduzione dovrebbe essere la mia ora è già giunta. Invece noi in tutte le versioni leggiamo così, no? La mia ora non è ancora venuta. Ma lui propone che la traduzione esatta dovrebbe essere la mia ora è già giunta. Ecco. Quindi Gesù riferisce alla sua ora, cioè la sua passione, la sua morte e la sua risurrezione. Andando ancora più avanti al versetto quinto, cioè il versetto su cui noi stiamo riflettendo, ecco, fate quello che vi dirà. Abbiamo tantissime cose da dire su questo versetto, perché questo versetto riflette l'antica alleanza del popolo di Israele sul monte Sinai. Padre Aristide Sierra, un professore di Sacra Scrittura alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum, un biblista, un mariologo, nella sua tesi dottorale pubblicata dal Biblico nell'anno 1977, cercava di illustrare i contatti tematico-letterari che passano tra la cristofonia di Cana, cioè la rivelazione di Gesù su Cana, e la rivelazione di Yahweh su Monte Sinai. C'è un legame forte, un legame così intimo fra queste due scene, quello di Cana e quello di Sinai. Come? Perché la cristofonia che avviene a Cana, Gesù che si rivela ai suoi discepoli. Invece al Sinai, Yahweh si rivelò a tutto il suo popolo di Israele. Ecco, avviene una alleanza antica. Non solo quello, questo miracolo, il primo segno di Gesù, avviene il terzo giorno, come inizia, no? il brano di questo versetto, il terzo giorno, oppure dopo tre giorni. Così anche al Sinai, il miracolo avviene il terzo giorno. Poi, un'altra concordanza fra queste due scene è, a Cana ci sono tre persone, Yahweh, Mosè come mediatore e il suo popolo che fa l'alleanza. Qui, a Cana, sono tre personaggi. Gesù, che si rivela la sua gloria, poi Maria come mediatrice fra discepoli e Gesù, poi come furono il popolo di Israele, qui ci sono i discepoli. Ecco, al principio dell'una e dell'altra vi è anche un atto di fede, quello di Israele che promette quanto il Signore ha detto noi lo faremo, le parole del popolo di Israele. Qui a Cana, fate quello che vi dirà, le parole di Maria. Ecco, rimesse entro questa cornice, si coronano di nuova luce anche le parole di Maria ai servi della mensa nuziale di Cana. Questo suo consiglio, questa sua proposta, questa sua richiesta, racchiude quasi l'eco remota delle parole pronunciate dal popolo di Israele al Monte Sinai, Esodo 19:8. Ora vediamo le reciproche connessioni tra questi due avvenimenti. C'è una connessione così forte fra ciò che è successo al Sinai e ciò che succede qui a Cana, Israele al Sinai. Leggiamo il capitolo 19, i primi versetti dell'Esodo, che descrive l'alleanza che il popolo di Israele fece con Yahweh. Ecco, Esodo capitolo 19. Nel primo giorno del terzo mese, da quando furono usciti dal paese d'Egitto, i figli di Israele giunsero al deserto del Sinai. Ecco, poi Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte, dicendo: parla così alla casa di Giacobbe e annunzia queste ai figli di Israele. Poi vengono riportate le parole di Yahweh. Ubbidite, ascoltate, no? Tutte queste parole di Yahweh. Poi al versetto 7, allora Mosè venne, chiamò gli anziani del popolo ed espose loro tutte queste parole che il Signore gli aveva ordinato di dire. Tutto il popolo rispose concordemente e disse: noi faremo tutto quello che il Signore ha detto. Noi faremo tutto quello che il Signore ha detto. E Mosè riferì al Signore le parole del popolo. Ecco, così va avanti la narrazione dell'antica alleanza al Monte Sinai. Ecco, qui il popolo di Israele che fa un atto di fede dinanzi alla presenza di Yahweh attraverso Mosè come mediatore. Dice: quanto il Signore ha detto, noi lo faremo. Queste parole si trovano in Esodo 19:8, così anche Esodo 24:3-7. Noi abbiamo questo racconto anche nel libro di Deuteronomio, capitolo 5, versetti 28-29. Ecco la professione corale di fede fatta dal popolo di Israele al Sinai rimase memorabile nella spiritualità di ogni generazione dell'ebraismo, di ieri e di oggi. Il popolo di Israele, ancora oggi, l'ebraismo tiene molto importante questo momento in cui Yahweh fece un'alleanza con il suo popolo. È un avvenimento importantissimo nella loro fede. Era quello il primo sì che ha detto il popolo di Israele, viene ripetuta da Maria, a Cana. Ecco, lungo la storia successiva dell'alleanza non è mai successo un avvenimento così. Ecco, Maria riprende quell'antica alleanza. Maria ripete quell'atto di fede del popolo di Israele qui, alle nozze di Cana. Ecco, Maria a Cana dicendo queste parole: quanto egli vi dirà, fatelo, invita i discepoli di Gesù a credere in lui, a fare tutto quello che il Signore gli ordina. Ecco, qui noi dobbiamo vedere che Maria rappresenta il popolo di Israele, allo stesso momento Maria rappresenta il nuovo popolo di Israele, cioè che noi siamo noi, la Chiesa. Ecco, Maria diventa una persona che collega l'antico Israele e il nuovo Israele, che siamo noi. Ecco, Maria rappresenta qui il popolo di Israele. Maria rappresenta anche noi. Questa formula dell'alleanza noi possiamo vedere non solo in Esodo, lo vediamo anche nel Nuovo Testamento, in Matteo 28:20. Matteo 28:20. Quanto il Signore ci ha comandato, osservatelo. Quanto il Signore ci ha comandato, osservatelo. Guardate a Israele, a Sinai, promette il popolo di Israele che quanto il Signore ha detto, noi lo faremo. Così Maria, in mezzo al popolo di Israele, in mezzo ai suoi discepoli, dice che quanto egli vi dirà, fatelo. Eccola, anche la Chiesa oggi che evangelizza, proclama quanto il Signore ci ha comandato, osservatelo. Ecco, guardate Israele, Maria, la Chiesa, le tre realtà importantissime. Israele, Maria e la Chiesa si incontrano nel condurre l'umanità ad ascoltare l'unica parola che salva. L'unica parola che salva è la parola di Dio, la parola del Signore. Ancora una volta la madre di Gesù si rivela in cammino con il popolo di Dio dell'una e dell'altra alleanza, cioè l'antica alleanza che fu fatta al Monte Sinai. Maria lo ricorda, la ricorda e attualizza nelle sue parole dinanzi ai discepoli di Gesù. Quanto egli vi dirà, fatelo. Ecco, in una ricerca fatta da padre Aristide de Serra, lui dice che in questa categoria dei testi, cioè dell'alleanza, dice che questo testo appartiene al genere letterario dell'alleanza. Cioè questa è una formula dell'alleanza, dice grande saggetta Aristide Maria, Aristide Serra, che dice che come fu pronunciate queste parole dal popolo di Israele, diventata un'antica alleanza, così qui le stesse parole ripetute da Maria è la nuova alleanza, un segno della nuova alleanza con il popolo, cioè che noi siamo la Chiesa. In questa categoria di testi, due elementi sono costanti. Due elementi sono costanti. Primo, come vedete in questo foglietto che vi ho dato, primo, il discorso del mediatore. Secondo, la risposta di popolo. Come il discorso del mediatore è presente in tutte queste due alleanze? Il discorso del mediatore che ricorda e fa ricordare i benefici concessi da Dio al suo popolo. Ecco, il mediatore cerca di illuminare la gente. Il mediatore invita, chiede al suo popolo di credere e dare una risposta di sì e di mettere in azione le parole di Yahweh. Ecco, attraverso il ministero del mediatore, Dio propone qualcosa al suo popolo. Ecco, lì nell'antica alleanza Yahweh chiede Mosè a comunicare questo messaggio al suo popolo. Qui a Cana Maria diventa la mediatrice che rivolge ai discepoli di Gesù dicendo fate quello che vi dirà. Guardate questa connessione fra ciò che è successo a Cana, ciò che succedeva prima al popolo di Israele a Monte Sinai. Ecco, questo è un aspetto, cioè la mediazione. Ogni volta che noi leggiamo nella scrittura questo riguardo, c'è sempre questa formula dell'alleanza. Poi la seconda cosa, il secondo elemento importante, sempre presente in questi tipi di testi, è la risposta del popolo che dichiara unanime il proprio assenso con formule differenziate quanto ai termini a identiche nel contenuto. Ad esempio, quanto il Signore ha detto, noi lo faremo e lo ascolteremo. Oppure, sia fatto secondo la tua parola, come dice, come noi leggiamo nel libro di Esodo 10:12, Neemia 5:12, Primo Maccabei 13:9, anche nel Nuovo Testamento, Luca 1:38, oppure sia fatta secondo la tua parola. Noi serviremo il Signore Dio nostro e obbediremo alla sua voce. Ecco, Giosuè 24:24. Quindi la Sacra Scrittura registra perlomeno 12 brani in cui appaiono questa formula, in cui ricorre la suddetta espressione o le sue varianti. Ci sono 12 brani nella Sacra Scrittura dove c'è questa risonanza, cioè c'è Yahweh, un mediatore e il suo popolo. Con la stessa formula che viene ripetuta in 12 brani. Giosuè 1:13, Giosuè 24:1-15, Secondo Re 23:1-8, Geremia 42:7-22, Esodo 10:9-11, Neemia capitolo 5 versetti 7 fino all'11, Neemia 9, primo libro di Cronache 15, primi 7 versetti, primo Maccabeo 13, 2, 6, Luca 1, 26, 33. Ecco, leggendo questi brani, noi possiamo approfondire il significato di questa formula. Fate quello che vi dirà. È ripetuto in vari modi. Diciamo, cambia una parola o l'altra, però sempre la formula è la stessa. La formula è la stessa. Il contenuto è lo stesso. Cioè fare la volontà di Dio. Un invito a mettere in pratica le parole di Gesù, di Yahweh. Ecco, qui noi vediamo una connessione fra questi due, come dicevo, Sinai, Cana. Se noi vogliamo approfondire ancora, al Sinai, come dicevo, Mosè stava fra Yahweh e l'assemblea dei suoi fratelli, Deuteronomio 5:5. Così, qui, ciò che avviene a Cana, Maria si tiene tra Gesù e i suoi discepoli. Lei occupa un ruolo mediatore. Dice la madre di Gesù a lui, non hanno più vino. Dice sua madre ai servi, quanto egli vi dirà, fatelo. Poi ancora possiamo anche vedere un'altra realtà interessante. Al Sinai il popolo si dichiarò pronto ad ascoltare e osservare tutto ciò che il Signore avrebbe detto mediante Mosè. Così anche qui a Cana, Maria esorta i servi a fare quanto avrebbe detto Gesù. Ecco, la grande fede di Maria proporre ai suoi discepoli di fare tutto quanto che avrebbe detto Gesù. Al Sinai, il dono della legge ebbe luogo dopo che il popolo pronunciò questo atto di fede. Così qui, Maria pronuncia questo atto di fede e dopo avviene il grande dono del vino nuovo. Il dono di Dio a Sinai era la legge. Qui il dono di Gesù è il nuovo vino. Un altro elemento che noi dobbiamo capire qui in questo versetto, perché mai Gesù si rivolga alla madre con questo titolo di donna? Per nulla abituale in un dialogo tra madre e figlio, né presso gli autori biblici, né presso gli scrittori greci, né in quelli rabbinici. Come mai che Gesù chiama la sua mamma con queste parole? Donna. Sembra un po' strano. Allora, gli esegeti hanno difficoltà anche di interpretare questa parola. Perché doveva chiamare così con questa parola donna? Alcuni esegeti dicono che questa parola ha un significato teologico, un significato profondo. Da questo parallelismo che voi vedete in questo foglietto, cioè Sinai Cana, ecco, noi abbiamo buone ragioni per concludere che l'Evangelista opera una identificazione indiretta fra tutto il popolo di Israele e madre di Gesù. Allora, qui c'è tutto il popolo di Israele, qui c'è madre di Gesù. Il popolo di Israele con la nuova alleanza diventa il popolo di Dio, cioè la Chiesa, il popolo del Nuovo Testamento, che siamo noi. Quindi qui Maria rappresenta tutta la Chiesa, la Chiesa madre, diciamo. Quindi, infatti, Giovanni pone, come dice a Padre Aristide Serra, infatti Giovanni pone sulla labbra di Maria la professione di fede che tutta la comunità del popolo emise un giorno in faccia al Sinai. Ecco, a questo noi dobbiamo ricordare che nel linguaggio biblico giudaico il popolo di Israele è rappresentato sovente sotto l'immagine di una donna. Così anche la Santa Chiesa, no? Sempre viene chiamata come una donna, cioè la Santa Chiesa anche nella parola viene chiamata così perché rappresenta Maria. Maria è l'immagine della Chiesa. Pertanto possiamo comprendere il motivo per cui Gesù chiama la sua madre così, con questa parola, questo termine, donna. La ragione è questa. Gesù vede nella madre, cioè la madre sua, la personificazione dell'antico popolo di Israele, giunto alla pienezza del tempo. Così Maria viene chiamata donna per questo motivo. Se noi vogliamo ancora vedere anche il magistero dei papi, soprattutto Paolo VI e Giovanni Paolo II, hanno preso questa esegesi anche nelle loro omelie, nelle loro scritti, quando loro parlano di Giovanni 2:5, sempre fanno riferimento al popolo di Israele, all'antica alleanza che avvenne sul monte Sinai. Per esempio, Paolo VI, in Marialis Cultus, pubblicato 2 febbraio 74, in Marialis Cultus numero 57, Paolo VI scrive così: fate quello che vi dirà, sono le parole in apparenza limitate al desiderio di porre rimedio a un disagio convivale, ma nella prospettiva del quarto Vangelo sono come una voce in cui sembra riecheggiare la formula usata dal popolo di Israele per sancire l'alleanza antica, l'alleanza sinaitica, o per rinnovare gli impegni, e sono anche una voce che mirabilmente si accorda con quella del Padre nella teofonia del Monte Tabor, ascoltatelo. Ecco, Marialis Cultus di Papa Paolo VI ricorda questa esegesi, cioè collega le parole di Maria con le parole del popolo di Israele. Non solo Paolo VI, anche nelle omelie di Papa Giovanni Paolo II, anche nell'omelie all'Angelus e le messe della Beata Vergine Maria, sempre riporta questo collegamento, questa connessione fra Sinai e Cana. La omelia tenuta dal Papa Giovanni Paolo II il 17 luglio 83, il Santo Padre così si esprimeva: quanto egli vi dirà, fatelo. Con queste parole, la madre di Gesù, presente alle nozze che si celebravano un giorno a Cana di Galilea, suggeriva ai suoi servi del banchetto di eseguire ciò che avesse loro ordinato Gesù. La spiritualità dell'Antico Testamento può metterci sulla strada per individuare l'origine remota di questa esortazione di Maria. Al monte Sinai, infatti, il Signore, mediante Mosè, invitò il popolo di Israele a rientrare nella sua alleanza. In risposta all'offerta divina, tutto il popolo esclamò ad una voce, una sola voce: quanto il Signore ha detto, noi lo faremo. Ecco, così descrive ancora di più questa connessione fra Sinai e Cana. Non solo in quell'omelia, ma anche l'omelia tenuta da Giovanni Paolo II il giorno 29 gennaio 84, 6 mesi dopo il Papa ritornava sull'argomento di nuovo, diceva che Cana non indica semplicemente il passaggio dell'antica alla nuova alleanza, ma offre in senso retrospettivo una ricapitolazione dell'antica alleanza di Mosè. Ecco, dice che è una retromarcia, è una ricapitolazione dell'antica alleanza. Nelle sue parole, fate quello che vi dirà, c'è l'eco delle parole del popolo di Israele al momento di alleanza, del quale popolo Maria è personificazione ed eccelsa rappresentante. Le parole così bellissime. La madre di Dio esprime e porta a compimento l'atteggiamento del popolo dell'antica alleanza. Ella è ormai la donna per antonomasia. Guardate come anche nelle omelia del 29 gennaio 84 il Papa Giovanni Paolo II riassume tutto il messaggio di questo versetto, sempre facendo riferimento all'antica alleanza. Non solo il magistri del Papa, ma anche gli esegeti teologi odierni. Possiamo fare un elenco così lunghissimo di vari esegeti teologi che fanno questo collegamento fra Cana e Sinai. A partire dagli anni 70 e soprattutto negli anni 80 è andato crescendo il numero dei biblisti e teologi che accettano il collegamento tra Giovanni 2,5 e Esodo 19,8. In ordine cronologico possiamo elencare i seguenti nominativi. Grande esegeta italiano, ormai conosciuto da tutti, Mani Molle, scrive nell'anno 78, anche Matteus e Barreto, Ignaz della Poterie, poi il nostro Ordine ai Servi di Maria nell'anno 1983 ha celebrato 208 capitolo generale dell'Ordine dei Servi di Maria, in cui ha pubblicato un documento intitolato Fate quello che vi dirà. In questo documento scritto, lavorato ormai da tanto da padre Ignazio Calabuic, scritto dal generale, allora, riporta questo collegamento fra Cana e Sinai. Non solo quello, poi anche esegeta Zevini, Gentili, Léon Defoe, Mori e Garofalo, Bruno Forte, così tanti vari altri esegeti teologi, sempre, ogni volta che loro vogliono interpretare questo versetto, fanno collegamento, fanno riferimento all'antica alleanza del popolo di Israele al Monte Sinai. Ignaz della Poterie, un grande esegeta biblista gesuita, esprime in queste parole: questa formula nell'Antico Testamento propone un'altra esegesi che ci sembra molto più solida, che nello stesso tempo è molto suggestiva. Osserva un buon diritto con la formula dell'antica alleanza, si possono mettere in parallelo le parole di Maria ai servi di Cana: fate ciò che vi dirà. A partire da questo si può concludere che Maria, nelle ultime parole, utilizza la formula dell'alleanza. Ecco, così anche l'esegeta Zevini fa questo parallelismo tra Maria e Mosè. Dice che questo parallelismo è eloquente. Ecco, dopo aver riflettuto questo versetto 2,5, cosa noi possiamo imparare da Maria? Cosa noi possiamo, come Maria si ispira con queste parole sue? Le sue ultime parole in tutto il Nuovo Testamento. Dopodiché Maria non parla più. Le ultime parole di Maria è questo: fate quello che vi dirà. Cioè un invito, una proposta, un consiglio fatto a tutti noi anche, diciamo, a mettere in pratica ciò che il suo figlio dice. Allora possiamo vedere Maria da tre punti di vista. Cioè Maria come la prima credente. Secondo, Maria come madre di Gesù e anche madre dei fedeli, cioè la nostra madre. Terzo, Maria come mediatrice della rivelazione e della fede. Vediamo come Maria è la prima credente. Sappiamo che nella chiesa primitiva era Maria la prima credente. Maria mette nella sua parola questa sua fede, esprime la sua fede così forte in queste parole, dinanzi ai discepoli di Gesù. Maria inoltre accetta il distacco e anche l'autonomia del figlio perché costi è legato alla volontà del Padre, è protesso verso la sua ora. Quindi in tal modo Maria è presentata come modello di fede e di docilità al Figlio di Dio per tutta la Chiesa. Ecco, Maria è anche madre di Gesù e madre dei fedeli, per cui si preoccupa quando qualcuno ha bisogno dell'aiuto del suo figlio, quindi fa dalla sua iniziativa. Ecco, Gesù fece questo miracolo. Ecco, per l'iniziativa di Maria avviene il primo miracolo di Gesù. Ecco, questo è importante. Per cui Maria Vergine è anche la madre dei fedeli, madre di tutta la Chiesa. Maria è anche mediatrice della rivelazione e della fede. Mediatrice nel senso che lei è stata colei che ha giocato il ruolo di Mosè, no? Come Mosè fu mediatore fra Yahweh e il suo popolo, così qui Maria è la mediatrice fra Gesù e i suoi discepoli. Ecco. Ancora oggi, anche per noi, Maria intercede ogni momento della nostra vita e lei gioca questo ruolo importante come mediatrice. Maria, perciò, è realmente la mediatrice della rivelazione di Gesù e della fede dei discepoli. Con la sua materna carità, come dice Lumen Gentium numero 62, con la sua materna carità si prende cura dei fratelli del figlio suo, ancora peregrinanti e posti in mezzo a pericoli e affanni, fino a che siano condotti nella patria beata. Ecco, dopo aver riflettuto su questo versetto, sempre in riferimento all'Antico Testamento, Maria appare a noi, Maria è, non solo appare, Maria è la mediatrice e la nostra mamma che sempre intercede presso il suo figlio ogni momento che noi abbiamo bisogno del suo aiuto e della sua grazia. Ecco, siamo consapevoli che Maria è la prima credente, per questo i sinottici dicono beata colei che ha creduto, beata colei che ha creduto. Naturalmente il punto di partenza per chi vuol salvarsi l'anima è di aver fede. Ecco, la fede è come gli occhi dell'anima. Ecco, Maria è il nostro modello per aver fede in Dio, nel suo figlio Gesù, che è la nostra salvezza, è la nostra gioia. Soprattutto in questi giorni in cui noi ancora stiamo celebrando la solennità dell'incarnazione di Gesù, il grande mistero mai avvenuto in questo mondo, l'unico momento in cui Gesù è venuto in questo mondo come il Figlio di Dio che si rivela a noi per portarci la salvezza, la vera gioia. Noi domani celebreremo grande festa dell'Epifania in cui Gesù si rivela, Gesù si manifesta la sua gloria, la sua presenza. Ecco, preghiamo alla nostra Signora Maria, che è la nostra mamma, di intercedere per sé il suo figlio come fece alle nozze di Cana. Così Maria diventa la nostra madre che sempre si preoccupa dei suoi figli, della necessità. Lei non ci abbandona mai, lei sta accanto a noi, lei ci accompagna ogni momento della nostra vita, così anche noi diventiamo i suoi figli mettendo in pratica queste sue parole. Facciamo ciò che il suo figlio ha detto. Ecco, anche noi possiamo fare un atto di fede dicendo che faremo ciò che il tuo figlio ha detto. Con queste parole noi concludiamo questa conferenza. Adesso avete un po' di tempo per fare le domande, le chiarificazioni, che se qualcuno vuole anche aggiungere un po' di più, può condividere la vostra riflessione, il vostro pensiero. Se qualcuno ha a chiedere qualche cosa, chiarificare qualcosa, può fare anche una domanda.